Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Oggi in regia tecnica c'è Lorenzo Barenco, al centralino è prontissima Karin Kondolf. Torniamo a parlare di truffe. Abbiamo invitato ancora Renato Pizzolli, capo del servizio comunicazione dei media e prevenzione della Polizia Cantonale. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a voi.
Insomma, i ladri, i truffatori non dormono mai, come dicono alcuni. Noi avevamo recentemente parlato di questa truffa che sta dilagando ormai da tanto tempo in Svizzera, non solo, ma tanto anche nella Svizzera italiana, quello della telefonata shock, conosciuta molto bene come truffa del falso nipote. Ne abbiamo parlato una puntata intera, abbiamo dato tanti consigli, abbiamo sentito tante testimonianze, ma non è evidentemente l'unica truffa che gira insistentemente, quindi abbiamo pensato di parlarne ancora con i nostri ascoltatori, che poi possono magari anche scrivere o telefonare proprio per parlarci delle loro esperienze oppure per fare domande. Insomma, la prevenzione, sapere che cosa succede, è importantissima per non lasciarsi poi abbindolare. Allora ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, che sono lo 0848 030808 se volete telefonare, parlare direttamente con noi, oppure se preferite la possibilità di mandarci un messaggio scritto WhatsApp, potete farlo allo 076 321 11 13. Allora Renato Pizzolli, diciamo che internet, lo sappiamo, lo si dice in tutte le salse, ha rivoluzionato la nostra vita, per cui lo usiamo veramente per fare di tutto, da ordinare il cibo, organizzare viaggi, controllare il conto corrente, prendere in affitto la casa per le vacanze, acquistare prodotti, insomma ognuno lo utilizza più o meno, c'è chi queste cose le fa tutte. Non bisogna però dimenticare che utilizzando tutte queste funzioni, questi vari servizi online che permettono di compiere queste attività, è possibile comunque sempre imbattersi in persone disoneste, in organizzazioni magari molto ben strutturate che stanno anche all'estero e alle quali è difficilissimo poi arrivare, e che sanno benissimo come abbindolarci.
Come attirare la nostra attenzione e sì, come abbindolarci o farci cadere in errore.
E non bisogna pensare che sono solamente i polli, gli sprovveduti, no? A farsi magari anche ingolosire da certe cose. Succede veramente a tutti, voi avete il polso della situazione.
Ci sono diversi motivi per cui uno cade in un tranello e questo è costruito su misura al target a cui ci si rivolge come autori. Quindi vuol dire che c'è chi può essere attirato dal voler dare una mano a qualcuno, chi è attirato invece da fare un buon affare, chi magari non è così abituato a una determinata transazione e non vedi i pericoli che stanno dietro. Io adesso penso magari a chi vuole fare una vacanza, vede una bella offerta, magari la prima vacanza che fa, magari giovani, giovanissimi anche, o persone che non hanno girato tantissimo, gli sembra veramente un mondo meraviglioso e si trovano a prenotare questa vacanza, e poi il luogo in cui dovrebbero arrivare in realtà non esiste, è una casa privata, di principio è una casa privata, non dà i servizi che si pensava ed è stata pagata. Ecco, in questo caso non è né l'avidità né il buon affare, magari a volte può essere anche l'inesperienza. Possono essere tanti i motivi, ma sono cuciti su misura per il tipo di truffa che viene fatto.
Beh, poi come si dice, no? Fatta la legge, trovato l'inganno, ci sono anche dei portali molto seri che permettono alle persone, sia alle persone comuni che alle organizzazioni, magari di mettere in vendita prodotti oppure in questo caso vacanze, danno anche certi margini di sicurezza, se poi succede qualcosa se ne assumono parzialmente le responsabilità, eppure a volte si casca comunque anche su questi portali più o meno sicuri in qualche truffatore.
La dinamica è leggermente diversa, nel senso che il truffatore porta all'esterno del sito, diciamo della zona sicura, trasferendo la transazione su quello che può essere un WhatsApp o comunque un altro canale di comunicazione, e lì comincia la vera transazione e lì comincia il vero pericolo. Quindi uno dei consigli che possiamo dare in maniera molto chiara è che quando si acquista qualche cosa è giusto restare su siti conosciuti e con altro, diciamo così, con alta reputazione.
Certo, perché va comunque detto, no, che chiaramente i truffatori sono davvero dietro l'angolo, però a volte anche noi siamo un pochettino colpevoli di quello che potrebbe succederci, perché non prendiamo tutte le precauzioni oppure ci lasciamo ingolosire dalla situazione.
Colpevoli forse è un termine che mi sembra un po' forte, nel senso che siamo
corresponsabili.
Siamo i primi a darci la responsabilità nel momento in cui ci accorgiamo di essere stati vittime. Dice: ma com'è possibile? Cosa ho sbagliato? Quindi siamo noi i primi che ci diamo questa responsabilità. In realtà sono inciampi che sono stati costruiti su misura per noi. Ci sono momenti della giornata o della vita, se la prendiamo più larga, in cui abbiamo la guardia molto alta, e ci sono dei momenti anche solo della giornata in cui siamo un po' più stanchi, siamo presi da mille cose, siamo di fretta, ed ecco che la guardia è leggermente più bassa. Poi, guardando con il senno di poi una situazione a distanza, ecco che troviamo magari una nostra responsabilità. È importante parlare, far prevenzione, trasmissioni come queste sicuramente aiutano molto per avere quei meccanismi che ci fanno suonare un campanello d'allarme, perché è lì. Anche quando io sono stanco, anche quando sono di fretta, adesso se vedo un link e devo aprirlo, la maggior parte di noi si blocca un attimino, perché sappiamo che cliccare un link è pericoloso. Ecco, questi tipi di campanelli d'allarme per varie truffe sono importanti da conoscere e automatizzare un pochino. Perché se una volta avevamo molte truffe che venivano fatte di persona, c'erano le false vendite o di materiale anche contraffatto, di poco valore, eccetera, eccetera, ma arrivavano in auto, aprivano il baule e ci offrivano un affare. Ecco, adesso invece ci arrivano a getto continuo dappertutto su canali evidentemente online, e quindi ci ritroviamo con una pressione e quindi come potenziali vittime di truffe molto più spesso e molto più intensamente che in passato. E se una volta magari la mia sensazione della persona che stava parlando con me non era buona, perché comunque mi sembrava uno che non ispirava la mia fiducia, è più difficile avere questa percezione se siamo in una dimensione virtuale.
Parlavamo proprio lunedì, tra virgolette, di dieta digitale, no? Quindi di quante ore noi stiamo davanti ai nostri dispositivi elettronici. Una delle attività frequenti tra i giovanissimi, ma non solo, è quella poi a un certo punto di navigare un po' in Instagram, in Facebook, TikTok, eccetera. E tra le varie storie, tra i reel degli amici che si guardano, ecco che si insinuano adesso tra l'una e l'altra spesso delle pubblicità. A volte sono semplicemente di negozi, di concerti, di attività, insomma. Anche i truffatori hanno questi siti sponsorizzati, sembrano delle vere vetrine, dei veri negozi, dei portali, offrono merce, in realtà adescano per poche ore, pochi giorni le persone che guardano, visitano, ordinano, sembra tutto in ordine, fanno anche la transazione e poi questa merce non arriverà mai. Quando poi si va a ricercare il sito, è sparito.
E purtroppo è una dinamica ricorrente, e forse qui è molto importante capire anche che per le autorità di polizia che hanno dei vincoli territoriali diventa difficile risalire gli autori, soprattutto recuperare la rifurtiva o il danno economico subito. Per cui è molto molto importante, anche se non entriamo in un concetto di colpevolezza, che noi come utenti prestiamo la massima attenzione. E per massima attenzione io intendo dire che facciamo un pochino i poliziotti. Andiamo a verificare se questo sito che ha attirato la nostra attenzione, perché se no sarebbe stata una pubblicità che passavamo come tutto quello che stavamo passando nello schermo fino a quel momento. Si è attirato la nostra attenzione, magari abbiamo approfondito un attimino, facciamolo un po' di più, mettiamo in un motore di ricerca il nome, cominciamo a incrociare una qualche informazione, in pochi secondi possiamo già avere qualche indicazione in più, perché purtroppo siamo noi che dobbiamo aiutare noi stessi in quest'ambito. Siamo i primi che possiamo fare veramente qualcosa per evitare degli acquisti incauti, di incorrere in truffe o di imbatterci anche, perché molte pubblicità ci paventano anche degli investimenti iperredditizi che ci permettono di più lavorare, di tenere un tablet in mano e stare sul divano tutto il giorno. Detta così chiaramente sembra una sciocchezza, ma in realtà riescono a attirare la nostra attenzione e farci credere che è vero. Ecco, siamo i primi noi stessi che possiamo aiutarci facendo anche qualche informazione o chiedendo informazioni può essere al nostro servizio, quello di prevenzione alla criminalità svizzero, che poi se si parla italiano si è poi dirottati alla polizia cantonale, al nostro servizio. Si può chiamare direttamente la polizia, non sul 117 perché è una segnalazione diciamo non urgente, per cui mi permetto di ricordare il numero, che è lo 0848 25 55 55, perché il 117 evidentemente è solo per le urgenze. Oppure si può chiedere anche a amici e parenti cosa ne pensano, perché con un passo di distanza da una situazione si è sempre un po' più saggi, si vede sempre un po' più lontano, si pone sempre quella domanda effettivamente non l'avevo vista così, ma se davvero è una truffa, ecco, allora è meglio non farlo.
Beh, oppure magari anche ad amici, conoscenti, colleghi, chiedere: qualcuno ha già sentito parlare di questo negozio, qualcuno ha già ordinato la merce arrivata? A me è già capitato sulle chat magari che qualcuno chiedesse questa informazione. Si può anche cercare sul web, come stava consigliando, la famosa web reputation, quindi la reputazione, le recensioni, se nei motori di ricerca Google, Bing e quant'altro, insomma, si scrive il nome della ditta in questione, già si riesce a capire magari qualche cosa di più. E poi, se il sito esiste veramente, ci sono magari delle recensioni. Succede anche di leggere: non cascate, c'è una truffa, eccetera.
E con due clic spesso non c'è bisogno di una grande ricerca, per cui veramente solo un approccio molto critico alla situazione permette già magari di avere delle indicazioni con grande facilità. E ci sorprenderemmo domandando a amici, a conoscenti, a colleghi se hanno già vissuto qualcosa di simile, quanto nella nostra società sia diffuso l'attacco, tra virgolette, di vari tipi di truffe. Per cui in un attimo si riesce veramente a conoscere esperienze che uno dice: ma davvero ti è successo? Ed è talmente la pressione che abbiamo alta che abbiamo tutti diverse esperienze di attacchi che noi magari non abbiamo neanche preso in considerazione, per l'amor del cielo. però l'abbiamo vissuto, l'abbiamo letto la mail, abbiamo ricevuto il messaggio, su WhatsApp ci è arrivato il contatto, eccetera, eccetera.
Si può anche provare proprio a osservare il link, no? Se c'è scritto HTTPS è una garanzia che sarà una connessione sicura. Se non c'è questo, se arriva da altrove, bisogna cominciare a diffidare.
Più diamo delle indicazioni precise di dettaglio, più abbiamo anche il timore che questo faccia abbassare completamente tutte le barriere di prudenza che è giusto applicare. Quindi è vero, quello che si trova, diciamo, nella barra in alto è molto importante, e HTTPS ci permette di avere un'indicazione molto, molto chiara, ma questo non deve farci poi abbassare la guardia. Bisogna sempre fare un po' di attenzione anche quando viene chiesto l'immissione dei dati della carta di credito, nonostante ci troviamo su un portale sicuro, perché magari nel fare la trattativa, senza aver prestato la sufficiente attenzione, non ci accorgiamo, ma siamo stati portati all'esterno di questo portale e stiamo fornendo magari i dati della carta di credito in maniera un po' incauta. Quindi a ogni passaggio un minimo di attenzione, una domanda critica può permettere di essere più sicuri nella transazione.
Ecco, ovviamente richiamate l'attenzione anche su quelle che sono le normali transazioni, i rapporti one to one, quindi da persona a persona su tutti i portali. Insomma, anche da noi molte persone decidono di rivendere un oggetto e ci sono tutti i siti, tutti i .ch, eBay, cioè, per tutti i gusti. Si può appunto utilizzare questa quale vetrina, e di solito il rapporto, la transazione è appunto 1-1, però malgrado questo si annidano anche lì i truffatori, merce che non arriva, vengono chiesti appunto i pagamenti anticipati, e poi anche addirittura si erano occupati i colleghi di Patti Chiari, avevano fatto un bel servizio, lei aveva partecipato, avevano dato per tanto tempo l'indirizzo di una povera famiglia, era sempre lei presa di mira, si vedeva negli annunci la loro casa, la loro via, insomma la gente credeva veramente che questa esistesse, per cui pagava, in realtà la famiglia esisteva ma non era lei ad aver messo gli articoli in vendita, quindi poi si ripresentava, presentavano le persone per ritirare la merce, e tutte le volte loro dovevano dire: non siamo noi, non abbiamo quest'articolo.
Con non pochi problemi.
Con non pochi problemi.
Sì, e diciamo che qui il problema nasce dal fatto che qual è la leva che ci fa cadere nel tranello e quali sono i campanelli di allarme? Che è poi sempre questo. La leva è solitamente un buon affare, un affare eccezionalmente buono, prezzo interessante di merce solitamente usata, quindi c'è anche margine di interpretazione sul fatto che sia buono o no, però di solito è eccezionalmente buono, il prezzo è molto basso per un prodotto che comunque è di qualità o comunque in ottime condizioni. I campanelli d'allarme, appunto, uno è proprio il prezzo, due è l'insistenza magari di richiesta di un pagamento anticipato quando ci può essere un ritiro fisico. Perché dovrei pagare prima di aver visto la merce se ho la possibilità di vederla? Chiaro, se compro un televisore in Islanda e me lo spediscono, non andrò in Islanda a vederlo, ecco. E magari pensare a un conto rimborso per il pagamento, però ecco, lì comincio ad avere delle difficoltà concrete. E un buon consiglio è: se è veramente un buon affare e non siete sicuri della reputazione di chi ve lo vende, passate al prossimo buon affare, questo qui lasciatelo da parte, che potrebbe celarsi invece qualcos'altro. Altrimenti, appunto, pagamenti anticipati, il fatto di avere delle rassicurazioni, anche perché magari nell'annuncio non viene messo l'abitazione, ma appena viene chiesta qualche informazione in più arriva queste immagini, le foto, e uno è rassicurato. La rassicurazione migliore è quando si può controllare la merce e a quel punto versare la somma, altrimenti si rischia di perdere tempo magari per essere arrivati fino sul luogo, ma almeno non si è perso denaro in contante.
Magari anche qualche piccolo consiglio sui metodi di pagamento?
Ma i metodi di pagamento, la cosa migliore è usare quelli che danno un minimo di garanzia. E come abbiamo detto prima, su canali conosciuti, con una buona reputazione e protetti. E proteggere anche, perché se usiamo carte di credito, usiamo PayPal, usiamo dei mezzi di pagamento sicuri che ognuno di noi da istituti seri riesce ad utilizzare con estrema facilità, ma bisogna essere sicuri quando si utilizza che stiamo inserendo i dati in una zona sicura. Perché altrimenti entriamo nel grande mondo del phishing, che è proprio un mare enorme dove ci sono molti pescatori di dati e ci ingannano e ci fanno immettere questi dati che poi vengono utilizzati fraudolentemente.
Qualcuno ci scrive: sul sito dell'Ufficio Federale della Cybersicurezza pubblicano regolarmente aggiornamenti sulle truffe in circolazione. Sì, effettivamente. Anch'io in questi giorni sono andata a vedere, aggiornano con tanto di numero, il numero della truffa, ce ne sono di veramente particolari. Abbiamo un ascoltatore al telefono, pronto Massimo?
Ma buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno al comandante e a quelli che ci ascoltano. Domanda molto veloce, bravi per la trasmissione. Ho appena ricevuto un SMS in tedesco, come si capisce non è grave, che mi dicono che ho ricevuto un pacco e che hanno bisogno del mio indirizzo e di cliccare su un link. Mi dà l'impressione che sia un po', che puzzi un po' di bruciato, però...
Io penso che le farà i complimenti il nostro Renato Pizzolli, perché ci ha visto bene. Ascolti la risposta per radio. Grazie mille Massimo.
Sì. No, grazie a voi, buona giornata, grazie.
Diciamo che ha un buon fiuto.
Era una delle truffe di cui volevamo parlare.
Io ho affrontato, o meglio introdotto, il concetto di phishing, che poi viene declinato, adesso permettetemi di avere una pronuncia magari sbagliata, con wishing e smishing, SMS. Il phishing è la pesca, che può avvenire sia sull'online, sia con i vocali, quindi anche al telefono, oppure via SMS. Quello che il signor Massimo ha ricevuto è uno di questi via SMS. Lo scopo principale è quello di acquisire dei dati, in particolare quelli della carta di credito, ma possono essere anche quelli della carta di identità, una copia della carta di identità, in maniera tale che poi possono rubare l'identità a livello virtuale e poi evidentemente compiere delle azioni che non sono prettamente legali, e per cui non va fatto nulla su questo messaggio, va cancellato, oppure come ha fatto il signor Massimo adesso, può anche fare un print screen, inviarlo alla polizia cantonale. polizia@polka.di.ch è l'indirizzo, da parte nostra viene comunque preso magari nota del numero di telefono, viene preso nota di alcuni dati, giusto per capire l'evoluzione di determinate realtà.
Sì, e ci sono un paio di varianti, no? Quella in cui chiedono per ricevere il tuo pacco non è stato pagato la corretta francatura, per cui devi versare tu la differenza, altrimenti non te lo recapiteremo, o altri che spediscono un link, poi se viene cliccato possono anche inviare un malware o comunque appunto avere accesso a dati sensibili. Quindi in ogni caso cancellare tutto o fare il print screen e mandarlo alla polizia cantonale.
Fare la segnalazione, sì. Il phishing inizialmente era anche un modo per pescare l'attenzione, far abboccare, purtroppo è un brutto termine, ma evidentemente persone a determinate situazioni illegali. Adesso è soprattutto teso a rubare i dati sensibili, ma spesso possono anche chiedere il pagamento di spese in anticipo per sbloccare un pacco, oppure per sbloccare la merce ferma in dogana, quando parliamo di acquisti, o meglio di vendita, perché in questo caso di solito io sono il venditore, ho un bene, una persona è molto interessata, addirittura è pronta a pagare qualcosa di più per il disturbo, mandare anche un corriere, addirittura, diciamo, una dinamica che ci può anche cogliere un attimino impreparati, poi però giungono dei problemi che prima non si erano intravisti e che generano dei costi. Adesso non elenco quali possono essere i problemi, perché di per sé quando ci chiedono dei soldi, campanello d'allarme, se io stavo vendendo e devo anticipare dei costi, mi fermerei e passerei al prossimo interessato al bene.
Tante persone poi si chiedono perché è arrivato a me, mi stanno controllando, eccetera. È chiaro che magari fanno un tentativo, tanto una persona su due magari in quel momento, adesso ho esagerato anche meno, però tante persone potrebbero aver ordinato un bene, stanno aspettando un pacco, ci si azzecca abbastanza spesso, insomma.
Quello che cercano è che sulla quantità qualcuno lo faccia.
Allora, qualcun altro invece ci ha scritto: a me è recentemente capitato di ricevere una telefonata sul cellulare e c'era registrato un messaggio in inglese da parte del dipartimento di polizia. Ho appeso immediatamente. Da quando in qua la polizia svizzera parla inglese? Ci chiede l'ascoltatrice, e dice: pochi giorni dopo è successa la stessa cosa a mio marito. Siamo a Zurigo.
A noi giungono adesso molte segnalazioni in questo senso e i numeri cambiano molto spesso. È una situazione abbastanza presente ed è giusto così, nel senso, quello che ha fatto l'ascoltatrice è la cosa giusta. Sono voci registrate, ripeto, una segnalazione alla polizia che mette nella banca dati e questi numeri può aiutare, però non dà seguito in nessun modo. È giusto anche è giustissima la constatazione che ha fatto l'ascoltatrice, che da quando in qua parla in inglese. Abbiamo quattro lingue nazionali e poi parla in inglese la polizia. Questo è evidentemente è molto, molto improbabile. Non chiama con una voce registrata, ma attenzione a non fossilizzarsi su questi dettagli, o non solo, perché quel momento in cui parleranno in tedesco o quel momento in cui parleranno in un buon italiano, magari saremmo più vulnerabili. Una chiamata da parte della polizia da numeri come quelli che giungono non giungerebbe mai. La polizia non chiederà mai denaro, qualsiasi sia la situazione, per telefono, e quindi ecco, su questi punti fermi. Lo dico perché l'evoluzione tecnologica ci porta a essere sempre più prudenti, perché se una volta una mail che ci arrivava è scritta in un italiano molto approssimativo, si poteva dire che era una truffa, e quindi si consigliava di leggere con attenzione. Adesso bisogna fare un po' attenzione, perché i traduttori migliorano, i traduttori e l'intelligenza artificiale aiuta molto, e arriverà a un livello in cui non riusciremo più a distinguere queste cose, per cui teniamo in mente anche altri campanelli d'allarme e non solo quelli relativi alla lingua, anche se ricordo, come ho detto prima, che è giustissimo, la polizia svizzera, di per sé la polizia svizzera non esiste, c'è la polizia federale, ci sono le polizie cantonali, ci sono le polizie comunali, ma una polizia svizzera di per sé non esiste e non parlerebbe in inglese nemmeno se esistesse.
Tra l'altro diversi ascoltatori ci stanno segnalando sia di aver ricevuto appunto l'avviso del famoso pacco che questa eventuale telefonata, qualcuno ci dice che l'ha ricevuta da un numero di cellulare e quindi anche lì dice ma la polizia non userebbe mai un numero di cellulare, vero?
È vero, ed è giusto. Sono tutti segnali, quello spirito critico di cui parlavo prima è molto importante averlo. Però se poi il numero, perché c'è una tecnica, diciamo così, chiamata spoofing, cioè quella di far apparire un numero diverso da quello che è il reale chiamante e quindi ci si può trovare di fronte a un numero che assomiglia molto al 117, a quel punto noi potremmo essere portati a pensare che è la polizia. Ecco, ci sono altri passaggi, come dicevo prima, comunque certe cose la polizia non le chiede, per esempio denaro e per telefono nemmeno determinate informazioni personali. Se ho un dubbio, la cosa migliore è appendere il telefono, comporre il 117 e chiedere. Io ho ricevuto una telefonata dalla polizia, il numero era questo, mi stavano chiedendo queste cose. Mi può far parlare con la persona che era l'altro capo del telefono? E probabilmente in quel momento si svela la problematica e ci si accorge di essere scampati a un potenziale pericolo.
C'è anche chi ha ricevuto delle mail che hanno abbastanza spaventato da una sedicente Interpol, comunque polizia doganale che stava indagando e si diceva alla persona in questione che aveva guardato dei siti pornografici con contenuti proibiti, siti con bambini eccetera, che c'era una pendenza penale sulla sua testa e che doveva contattare, cliccare, linkare. Chiaramente una persona si spaventa immediatamente, quindi va subito a cliccare, vedere che cosa sta succedendo, no? Anche se ha la coscienza pulita.
Di principio sì, è pulita sicuramente per rapporto al reato che viene indicato. È vero che c'è chi è più vulnerabile di altri a qualsiasi leva in cui la truffa ha pensato di far forza. I siti per adulti, molti uomini in un qualche momento possono averli frequentati, anche le donne, per l'amor del cielo, però diciamo che sia un target un po' più definito, più semplice da trovare e che fa così nascere dei dubbi e questi dubbi poi ci rendono più vulnerabili. In realtà la polizia non manda delle mail di questo tipo, nemmeno l'Interpol o le dogane, quella delle dogane era un po' diversa, ma la dinamica è che una mail di questo tipo non arriva. Se si guarda di solito l'indirizzo, in questi casi della mail, già si hanno ottime indicazioni sul fatto che c'è qualcosa che non va.
Grazie mille Renato Pizzolli per tutti questi consigli ai nostri ascoltatori che si attivano sempre un po' alla fine, per cui mi dispiace non potremo più rispondere a tutti i messaggi, ma promettiamo di ritornare sull'argomento. Ancora una piccola segnalazione, qualcuno ci dice per esempio che il suo sedicente provider telefonico scrive dicendo di aver pagato due volte l'abbonamento e vogliono assolutamente rimborsarlo, quindi anche in questo caso poi chiedono i dati e è una truffa, non cascateci.
Esatto.
Ancora grazie mille, quindi occhi, orecchie aperte, noi ci sentiamo domani.